Ti ringraziamo, Padre, perché in Gesù tu ci mostri tutta la tua tenerezza, la tua comprensione, la tua pazienza. Tu sei il Dio che non vuole il tutto e subito come vorremmo noi, ma ci offri tutto il tempo perché ci convertiamo. Ti ringraziamo perché tu continui ininterrottamente a mostrarci la strada, mentre noi quasi altrettanto ininterrottamente la rifiutiamo. Grazie perché questa strada ha un nome, si chiama Gesù. Signore Gesù, tu sei veramente la via, la verità e la vita. Noi abbiamo fame e sete di te, abbiamo un desiderio profondo di senso, di significato per la nostra esistenza. Ci appoggiamo totalmente a te. Guidaci, dolce luce. Guidaci alla meta. Ti chiediamo di donarci lo Spirito Santo, lo Spirito di luce. Vieni a rischiararci, vieni a ravvivare le nostre lampade perché diventino splendenti, luminose. Guidaci sui sentieri dell'incontro con la luce e l'amore che sono il cuore di Dio. Guidaci verso la salvezza. O Maria, tu che sei la nostra madre perché è Gesù che ti ha confidato, ti ha affidato questo ministero, questo servizio, facci conoscere Gesù. Aiutaci a entrare nella profondità del cuore di Cristo per amarlo con tutto il cuore e per diventarne veri discepoli. Amen. Riprendiamo il nostro cammino. Abbiamo visto poveri farisei e notate che sempre nei Vangeli, soprattutto nei Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca, sono tre le categorie che vengono continuamente elencate: scribi, farisei, dottori della legge. Scribi e farisei sono insieme, dottori della legge, e poi i sacerdoti, i sadducei, vengono chiamati così, i sadducei perché sono i discendenti della famiglia sacerdotale di Sadoc, ecco perché si chiamano sadducei. E in realtà esprimono tutte e tre, in fondo, le grandi tentazioni e le grandi, i grandi disagi che si trovano nel cuore dell'uomo, le concupiscenze che si trovano nel cuore dell'uomo. Sono quelle tre concupiscenze che Gesù ha rifiutato. Ricordate nel deserto le tre tentazioni: la tentazione del potere, la tentazione del possedere, la tentazione dell'apparire. Ebbene, queste tre categorie di persone esprimono un po', che sono in fondo quelli che mettono a morte Gesù, è in fondo che San Marco soprattutto presenta come la personificazione di queste tre concupiscenze, che sono le tre concupiscenze che si trovano dentro di noi. Alla fine siamo noi che mettiamo queste tre concupiscenze che vivono dentro di noi, mettono continuamente a morte Gesù. Dentro di noi c'è una sete di vita, c'è un bisogno di tutto questo, mentre noi queste tre concupiscenze lo uccidono. Pensate, il potere, no? Hai il potere di trasformare i sassi in pane? Fallo, fa vedere che hai questo potere, dimostralo. È Gesù che non vuole dimostrare questo. Usare la propria potenza per sfamare se stesso. Gesù darà da mangiare alla gente, non a se stesso. Gesù farà il miracolo che il diavolo gli chiede, ma non per sfamare se stesso, ma per sfamare la gente. L'amore non è mai un circuito chiuso di elettricità, un cortocircuito, no? Un amore che ritorna su se stesso è il cortocircuito, l'elettricità deve tornare sulla lampadina per far luce, se ritorna su se stesso esplode. Un amore che ritorna su se stesso è egoismo, è un cortocircuito dell'amore. Un amore che diventa invece espressione d'amore, Gesù, questo allora una forza dirompente, questo potere che non è un potere per sé ma per gli altri. E poi il possedere, io ti darò tutto perché tutti i regni della terra mi appartengono, se tu ti prosterai mi adorerai, Satana, no? Possedere. E Gesù rifiuta il possedere, lui che possiede tutto, ricordate San Paolo che dice, ha spogliato se stesso, ha rinunciato a tutto, si è fatto povero, si è fatto ultimo, si è messo in fondo alla coda, in fondo alla scala, perché non ci fosse nessuno che fosse più ultimo di lui. Per essere sicuro di raggiungere gli ultimi, si è fatto lui ultimo. E così esistono solo degli uomini che sono penultimi, perché l'ultimo è lui. Questo è bellissimo, capite? Questo Dio che si fa ultimo perché nessuno rimanga escluso. Parto dagli ultimi, così non escludo nessuno, e l'ultimo è lui, si fa ultimo, si fa maledetto, si fa lebroso. Ricordate San Marco che presenta l'episodio del lebroso, Gesù impone le mani sul lebroso, imporre le mani, toccare un lebroso, vuol dire diventare lui stesso lebroso, e poi dice, e non poteva più entrare in nessuna città. Perché? I lebrosi non potevano entrare più, Gesù stesso è diventato il lebroso. Si è fatto ultimo, ha scelto di farsi ultimo, ha rifiutato il possedere e poi ha rifiutato l'apparire. Fa vedere chi sei, buttati giù e tutti ti applaudiranno, fa vedere chi sei. Allora chi sono queste tre categorie? Vedete, il potere sono i sacerdoti, sono coloro che hanno il potere, possono decidere il sì e il no, bianco o nero. E poi ci sono gli anziani che sono coloro che sono il possedere. Gli anziani sono quelli che hanno l'eredità, sono quelli che hanno lavorato tutta la vita e quindi hanno accumulato, no? Sono quelli che hanno l'argent e quindi si capisce. Allora ecco gli anziani che sono il simbolo del possedere. E poi che sono quelli che mettono a morte Gesù, sacerdoti, gli anziani, e poi gli scrivi e farisei, i dottori della legge naturalmente, che sono apparire, sono coloro che si fermano ai titoli, che sono interessati ad essere riveriti, l'abbiamo trovato prima, no? Questi che cercano i primi posti, le sinagoghe, i saluti nelle piazze, e Gesù dice essere chiamati rabbi dalla gente, maestro, professore, dottore. Capite? È proprio questo che Gesù rifiuta, e sono queste le categorie di persone, sono queste le concupiscenze che mettono a morte Gesù nella nostra vita, e quindi di cui noi dobbiamo metterci in guardia per non lasciarci sopraffare, per non rischiare di lasciare soffocare dentro di noi quel seme che lui ha deposto e che vorrebbe diventasse un albero forte, robusto, vitale. Bene, vediamo allora come comincia questo ulteriore brano che vogliamo leggere. Uno dei dottori della legge intervenne, quindi sentendo che Gesù sta dicendo, poveri voi, mi spiace per voi, voi siete delle persone che state colloquiando con l'eco della vostra voce, capite? Si può parlare con l'eco della propria voce, uno va in montagna e dice ehi, e l'altra parla, ehi, no, non ha risposto. Cioè state semplicemente giocando con voi stessi, state dialogando, vi state intortigliando dentro, vi state imbrogliando, vi state ingannando, credete di essere delle persone che hanno un grande valore, ma in realtà vi siete circondati di specchi per sentirvi ammirati da tutte le parti. Ricordate il piccolo principe, no? Il pianeta dell'orgoglioso, di colui che si vuol fare ammirare, no? Il piccolo principe arriva a questo pianeta e dice chi sei? E appena che lo vede dice ecco un ammiratore. Dice un ammiratore? Dice, ma io sono... Ma mi ammiri? E dice ma cosa vuol dire ammirare? Ammirare vuol dire che io sono il più elegante, sono il più bello, sono il migliore del mio pianeta. Il piccolo principe, che ha l'occhio di un bambino, gli dice: ma tu sei l'unico sul tuo pianeta. E lui dice: ti prego, ammirami lo stesso. E lui dice: oh, io ti ammiro, ma che cosa ci guadagni? E dice, poi concludendo, scuotendo il capo, il piccolo principe dice: ma gli adulti sono molto, molto, molto bizzarri. Questa bizzarria del sentirsi ammirati, questo vivere nella galleria degli specchi per sentirsi qualcuno, no? Il nostro mondo, ciò che conta è l'apparire, il sentirsi qualcuno, il sapere che conto per l'altro, che poi dopo non valga una cicca, che importa, ma però l'importante è contare per l'altro, e che da avere uno straccio di targhetta da mettere fuori dalla porta, perché se c'è scritto DOP, se c'è scritto PROF, se c'è scritto eccetera, cioè, oh, mamma mia, ora questo qui sì che... fino a fabbricare diplomi fasulli, no? Roba del genere, però alla fine cosa ti cambia un titolo? Non è che se io scrivo sull'olio di ricino whisky, questo diventa whisky, rimane sempre olio di ricino. Capite? Però ecco, questo rischio di fermarsi all'esteriorità, no? Questo apparire. E ecco, uno dei dottori della legge intervenne: maestro, dicendo questo offendi anche noi, versetto 45, il verbo greco è il verbo ubrizeo, che di per sé vuol dire insultare, metti alla berlina, ecco, insomma, qualcosa del genere. È un offendere, nel senso che, insomma, ci tocchi nel vivo, ma cosa dici? Ma cosa ti abbiamo fatto di male, no? Ed egli rispose, forse era meglio che stava zitto, no? E invece Gesù prende occasione per dire: anche voi, poveri anche voi, dico, là aveva detto: mi spiace per voi, ahimè per voi. E Gesù dice: ahimè anche per voi, dottori della legge, sono i professori della Pontificia Università di Gerusalemme, questi erano coloro che, l'intelligenza di allora, quelli che avevano voce in capitolo, erano le persone che avevano un'importanza per gli altri. Perché? Perché poveri voi? Gesù dice alcune cose che sono una vera responsabilità, caricate gli uomini di pesi insopportabili e voi quei pesi non li toccate nemmeno con un dito. Cosa sono questi pesi insopportabili? Sono persone che conoscono bene tutta la legge, tutte le tradizioni, e siete molto attenti che le altre li osservano. Capite? Uno che è lì e dire: no, guarda che tu stai sbagliando, sta attento che questo, quello, cioè, mi viene in mente persone che conosco bene, che, mamma mia, attentissime a tutte le sfumature del Vangelo, ma guardi, qui dice così, forse potremmo tradurre cosa, ma comincia a vivere. Il nostro rischio è quello di fermarci a fare delle lunghe dissertazioni sull'acqua e non berla mai. E morire di sete. Si può benissimo stare davanti alla fontana, fare l'elogio dell'acqua pulita, scrivere una poesia sulla bellezza e la bontà dell'acqua e poi morire di sete. Bisogna averla quest'acqua. Quello che dico spesso ai pellegrini quando arriviamo a Giugorio: la Madonna non ha detto non leggete i miei messaggi, ma ha detto non mettete in pratica i miei messaggi, che è un'altra cosa. Non c'è bisogno di leggerli, c'è bisogno di metterli in pratica. Gesù non ha scritto niente, ha scritto poi gli evangelisti più tardi, hanno scritto, ma lui non ci ha lasciato cose scritte, perché sapete come siamo fatti noi, no? Ci saremmo attaccati a questi come alle reliquie e avremmo dimenticato lui, e allora Gesù sa come è fatto il cuore dell'uomo, ha detto: perlomeno non potranno dirmi che queste cose le ho scritte io, no, no, lui non le ha scritte, lui le ha dette e ci ha detto di viverle. Il nostro rischio è sempre questo, no? Di essere sempre attaccati ai talismani, ricordate quella donna che ha toccato il mantello di Gesù credendo di guarire. Gesù non dice: vai in pace perché il mio mantello ti ha guarito, ma ha detto la tua fede ti ha salvato, non il mantello. Per cui non dei talismani, non delle cose a cui attaccarti, ma comincia a vivere. Questo, la fede è l'appoggiarsi totalmente al Signore. E voi invece siete persone, dice, che non dice che questi carichi sono sbagliati, Gesù, non dice che quello che voi dite a queste persone sono cose sbagliate, errate, li state fuorviando, no. Questi carichi, certo, sono carichi da condividere, non da caricare sugli altri. Come ricordo, quando ero bambino, ogni tanto mi succedeva di mia sorella più piccola, e allora le dicevo, ma devi fare così, devi fare cos'ha. Mi ricordo che la mia mamma interviene in dialetto milanese: la gatta mal castigata la vuol castigare gli altri, la gatta mal castigata vuol castigare gli altri. Cioè, alla fine, il volere che correggere una persona senza essere un esempio, ricordate che di Gesù si dice che parlava con autorevolezza, non come i loro dottori della legge, non come i loro scrivi. Cioè, cos'è l'autorevolezza? È quel proporsi prima per la vita che per le parole. La gente, guardando a Gesù, dice: ma questo non è come i nostri scrivi, non è uno che ci mette dei pesi addosso e lui non li sfiora nemmeno con un dito, ma è uno che porta i pesi con noi, è uno che si è fatto vicino a noi, si è fatto solidale con noi, non è uno che mena fendenti, c'è un verbo italiano che esprime questo menare fendenti, sapete cosa c'è il verbo? È offendere, c'è un fendere. E fendere è quello che si fa con la spada. Quando tu entri menando fendenti, tagliando a pezzi, dove tra l'altro la radice del verbo è una radice che viene dal sanscrito e deriva addirittura dal tagliare la legna. Voi sapete, quando si taglia la legna, spam, si spacca a metà, quindi come un tagliare. Allora, gente che va giù di grosso, che spacca tutti, ma ecco, quindi mena fendenti. Gesù non è uno così, è uno che ci porta alla pienezza della vita, è uno che ci apre una speranza, si è fatto solidale con noi, è venuto a consolarci, dove consolare vuol dire stare con chi è solo, cum solo stare, consolare. Ecco, allora è importante capire tutto questo. E quindi, ahimè per voi, dottori della legge, che caricate pesi insopportabili che non si possono portare, perché bisogna portarli insieme, mentre voi li volete caricare sugli altri per risparmiarli a voi stessi. A noi siamo quelli che comandano, non quelli che vivono. Ma cominciate a vivere queste cose e non li toccate nemmeno con un dito, non dice che vi caricate, no, li fate caricare, quindi no, voi non li toccate nemmeno. E poi ancora, ahimè per voi che costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi. Che cosa vuol dire questa cosa? È come se Gesù dicesse: voi siete in perfetta continuità con i vostri padri. È come dire: tuo padre ha svaligiato la gioielleria e tu gli tieni il sacco. Ecco, per dire che tu sei in continuità. Cioè, loro li hanno uccisi e voi gli fate il sepolcro. Ma che bello, vedete che siete in continuità con i vostri padri. Siete della stessa risma. Dite di essere diversi, ma in realtà non state se non facendo la stessa cosa. In fondo, costruire un sepolcro a un profeta vuol dire: oh, è morto, poverino. Vabbè, sta là, è morto, sta là. Non è un riesumare il profeta, non è un vivere il messaggio del profeta. Quindi, ahimè per voi, che non vivete il messaggio dei profeti, ma gli costruite il sepolcro, gli fate il monumento. È un modo per dire: ho fatto il mio dovere, capite? Ma questo non è quello che Gesù chiede. Gesù chiede un coinvolgimento totale. I vostri padri, così date testimonianza e approvazione alle opere dei vostri padri. Essi uccisero e voi costruite loro i sepolcri, siete in continuità. Quindi siete papà e ciccia con i vostri padri. Da una parte voi li condannate, dall'altra parte voi continuate la loro opera. Loro hanno messo le fondamenta, voi ci costruite sopra la casa. Quindi, ahimè per voi, ecco, due cose. Per questo, la sapienza di Dio ha detto, manderò a loro profeti e apostoli, ed essi li uccideranno e perseguiteranno. Ora, noi non sappiamo dove si trova questo detto di Gesù, attribuito alla sapienza, ma certamente è un po' dappertutto, cioè se noi leggiamo dappertutto nella Bibbia, dai libri sapienziali ai libri storici, c'è sempre un po' questo ritornello del Dio ha continuato a mandare profeti, ha continuato a mandare la sua parola di luce, e l'uomo ha chiuso continuamente gli occhi perché questa luce lo accecava. E c'è sempre, Gesù stesso poi lo dirà, vi perseguiteranno, non vi comprenderanno, punteranno il dito contro di voi, vi condanneranno a morte, hanno fatto così del maestro, faranno così anche dei discepoli. Quindi in fondo Gesù dice, ma guardate che è questo, così va il mondo. E poi aggiunge, perché questo? Perché in realtà voi siete l'ultimo anello di una lunga catena. La catena di una violenza, di una chiusura a Dio, che è cominciata con l'inizio, con la creazione dei primi uomini. Una violenza che l'uomo ha lasciato entrare in sé, ricordate Adamo, quando Dio, quando il serpente entra con la sua insidiosa, con il suo insidioso sospetto nel cuore di Eva e di Adamo, e poi adagio adagio, quando il male ha fatto la sua entrata, questo male continua a proliferare. Ricordate l'amarezza, mi pare del capitolo sesto della Genesi, dove si dice Dio si rattristò perché il cuore dell'uomo è volto al male fin dalla sua adolescenza. Questo, perché? Ma perché il male è entrato grazie alla libertà dell'uomo. Ricordate Caino, no? Quando Caino si lamenta con Dio, ma sono disgraziato, cosa c'entro io? Io sono nato male, io ho un brutto carattere, io soltanto sono nato già segnato. Guardate quante volte noi facciamo questi ragionamenti, no, ma che colpa ho io se, ma guarda che il male è fuori dalla tua porta, gli dice il Signore, il male è lì alla tua porta, è come un cane ringhioso, verso di te è la sua bramosia, ma tu lo puoi dominare. Quindi il male non è una qualcosa di ormai fatale che ti incombe sulla testa, tutto è già stato prestabilito, poverino Caino, Giuda, eccetera, questi erano destinati al male, nessuno è destinato al male, il male è lì alla tua porta, tu puoi chiuderla o aprirla, dipende da te. Se tu chiudi la porta lui non entra, anche se ringhia. Se tu stai vigilante lui gira intorno di te per divorarti, ma non ti divora, ma dipende da te. Tu hai la libertà di dire di sì o di dire di no, dipende da te. Quindi Gesù dice, voi, a voi, perché dice, sia chiesto conto a questa generazione, ricordate la generazione come era stata chiamata? Questa generazione è una generazione malvagia. Ebbene, questa generazione è una generazione che è l'ultimo anello, come vi dicevo, di tutta una catena di violenze. Ed ecco, questa generazione viene chiesto il conto del male, del sangue, di tutti i profeti versato fin dall'inizio del mondo, dal sangue di Abele, il primo giusto, un uomo che ha già un nome che è un sospiro, Hevel, Hevel Valim, vanità di vanità, Hevel vuol dire vano, vuol dire soffio, una vita che è un soffio, Abele. Dalla vita di Abele, primo giusto, fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso per l'altare in santuario, Zaccaria che è stato ucciso da Ioiada, quando aveva usato dire al re, guarda che ti stai comportando male, il re l'ha fatto ammazzare, allora, che è stato l'ultimo pare dei giusti, secondo la Sacra Scrittura, allora dice dal primo all'ultimo, ma perché? Perché in fondo tutto questo poi arriva fino a Gesù. Perché Gesù è l'ultimo dei giusti che riassume in sé tutta l'ingiustizia che è stata riversata sull'umanità, tutto il male che l'uomo ha lasciato entrare, poi alla fine si scatena contro Gesù in croce. Gesù è proprio il, come dire, il parafulmine di tutto il male, questo male si scatena e finalmente questo male con la M maiuscola che è il Satana, fa un autogol, perché divorando Gesù, la morte, il male divorando Gesù, divora il suo veleno. Sta mangiando una pallina avvelenata e morirà lui, eh? Infatti San Paolo dice: dov'è o morte il tuo pungiglione? Non c'è più, eh? La morte ha colpito Gesù ed è morta lei. Credeva di aver ucciso Gesù, ma Gesù ha sconfitto la morte, ha ribaltato tutto. Gesù ha riportato il trionfo dell'amore e della vita, eh? Un amore che non muore, che dura per sempre, che non è sconfitto. E quindi voi che state, voi dottori della legge, state continuando quest'opera di ingiustizia, di chiusura all'amore, alla luce, voi che continuate a far sì che questa luce che vi è stata data è tenebra, ricordate, no? Non fa attento che la luce che è dentro di te non diventi tenebra, perché se questa luce che dovrebbe illuminare la tua vita è tenebra, quanto grande è la tua tenebra? Ebbene, guardate che voi avete una responsabilità, eh? Ricordate il terzo imperativo di Lonegan, no? Sii responsabile. Quindi Gesù dice: siete responsabili, dovete rispondere, dovete dire, dovete esprimere, perché il Signore vi ha dato, e se hai ricevuto il Signore verrà a dirti cosa hai ricevuto, e tu cosa ne hai fatto di quello che ti è stato dato, e dove hai messo il tuo talento, dove il talento, guardate che non era una monetina, non era un euro, il talento era 35 kg d'oro d'argento, quindi anche chi ha ricevuto anche un solo talento non ha ricevuto poco, ha ricevuto un bel po', e quindi bastava che lui lo mettesse in banca, dice Gesù, ma non dovevi fare nient'altro che metterlo in banca, se proprio non avevi voglia di fare niente, metterlo meno in banca, è che tu non hai voluto neanche fare il minimo sforzo, non hai neanche mosso un dito, hai messo il peso sugli altri e tu neanche l'hai toccato con un dito. Ecco la responsabilità. E poi dice: sì, vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione, perché è la generazione che ha ucciso Gesù, ha ucciso il re della vita, ha voluto spegnere la luce, ma la luce non si lascia spegnere. La luce brilla nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta, è la traduzione della CEI, la traduzione che noi abbiamo corrente, ma guardate che in realtà il verbo usato da San Giovanni è un verbo ambiguo, che vuol dire tutte e due le cose. Le tenebre non l'hanno accolta, ma anche le tenebre non l'hanno soffocata, il verbo vuol dire tutte e due le cose. Vuol dire che loro non l'hanno accolta, ma comunque non l'hanno soffocata. Interessante che Giovanni gioca molto sulle ambiguità, il suo Vangelo è un Vangelo che dà diverse possibilità di traduzione perché volutamente usa dei termini che si possono tradurre in una maniera o nell'altra, quindi lascia aperte tutte le possibilità. Interessante per esempio quando c'è la traduzione della CEI, anche lì Gesù che quando rifiutano portalo via, ecco il vostro re, dice Pilato, no? Il famoso Ecce Homo, via, 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 crocifiggilo, e lui dice: ma dovrò crocifiggere il vostro re? Noi non abbiamo nessun re se non Cesare. E la risposta di Pilato: allora Pilato lo fece sedere in tribunale. Cioè è Gesù che viene fatto sedere in tribunale. Non l'hai voluto come re, sarà il tuo giudice. Non l'hai voluto come salvatore, sarà il tuo giudice. Ma si può tradurre anche in un'altra maniera. Allora Pilato si sedette in tribunale. Si può tradurre con il medio passivo oppure con un passivo e basta. Quindi si può dire: fece sedere Gesù oppure si sedette lui. Quale dei due? Cosa preferisci, Gesù oppure Pilato come giudice? Guarda che Pilato condanna Gesù, ma se tu scegli Gesù, Gesù è il tuo salvatore. Per queste ambiguità che si trovano nel Vangelo di San Giovanni. Per cui è sempre più corretto avere un manuale che perlomeno vi metta di fronte alle due possibilità, dopo scegliete voi quello che volete, per dire che San Giovanni ce le mette di tutte, no? Una volta che noi scegliamo una traduzione, è chiaro che abbiamo fatto una nostra scelta, il verbo tradurre è la stessa radice del verbo tradire, sempre uguale, la stessa radice, non esiste, perché tradere, da cui deriva tradire, vuol dire consegnare, e quando io traduco, in qualche maniera consegno all'altro quello che io ho recepito, quindi ogni traduzione è un po' un tradimento, oltre che una consegna di qualcosa che io ho recepito. Bene, però io sono un po' appassionato di filologia su queste cose, magari non si capisce, no, dai, comunque mi piace, non è che io sia un esperto, mi piace, quindi quando posso lavorarci su vado a cercare, vado a vedere, eccetera, no? C'era una ragazza proprio, Cinzia, la moglie di Marco D'Appella, che mi diceva l'altro settimana scorsa, diceva la promessa da lei, dice quando fai queste spiegazioni delle parole mi fa impazzire, mi piace. Dopo entro in casa me le scrivo subito. Vabbè, vabbè, forse non me le ricordo più nemmeno io perché mi perdo. Comunque sia, ecco allora questa generazione, sì, vi dico, vi sarà chiesto conto a questa generazione, perché questa generazione ha tutte queste responsabilità. Gesù riassume tutte le violenze che sono scattate e scaricate sull'umanità, e c'è Homo, l'uomo crocifisso, su lì c'è tutto. E poi ecco ancora, ahimè per voi, dottori della legge, avete tolto la chiave della scienza, voi non siete entrati e quelli che volevano entrare l'avete impedito. È un'altra responsabilità grandissima, cioè l'immagine è bellissima, no? Uno che sta davanti alla porta e tu sei lì, sei il primo di una fila e tu puoi aprire la porta perché la chiave ce l'hai lì, hai tolto la chiave, te la sei messa in tasca, tu non entri, ma neanche gli altri possono entrare perché la chiave ce l'hai tu. Terribile questo, eh? Avere da mangiare, morire di fame tu e gli altri. Avere da bere, non accedere tu alla fontana ma impedire che gli altri bevano, è una grossa responsabilità. Guardate che siccome il Vangelo non è stato scritto per iscrivere i farisei, guardate che siamo noi, noi cristiani abbiamo questa responsabilità. Hai la parola di Dio, hai la Bibbia, ma te ne nutri, la usi, lo leggi il Vangelo, lo conosci. Ah, ma io non so leggerlo. Mai lo leggi, mai lo capirai, comincia a leggerlo poco a poco ogni giorno, leggine un po', se poi un po', e poi un po', e poi qualcosa entrerà, eh? La lettura divina è qualcosa da fare quotidianamente, e più lo fai entrare, e più ti parla, e più ti parla, e più ti apri, e più ti apri, e più cambi, poi fai cambiare anche gli altri, perché aiuti tutti. Abbiamo, guardate che la Madonna ancora in Međugorje ha pianto dicendo, non leggete la Bibbia, cioè non leggete la parola di Dio, non ha detto non avete la Bibbia, perché pare che sia il libro più diffuso del mondo, ma probabilmente è il meno letto. Comincia a leggerlo, comincia dal Vangelo, l'Antico Testamento è difficile, però comincia dal Vangelo, ci vuole una certa preparazione per l'Antico, però per il Nuovo è più immediato, nel senso che il linguaggio è magari più vicino, è chiaro che tutte le sottigliezze, le banalità, le cose che vi dico io, non importa, ma l'essenza ce l'hai, comincia a leggerlo, lasciati parlare da Gesù, e Gesù ha tante cose da dirti, rischi di avere lì le chiavi, ce l'hai? Ti metti davanti alla porta, tiri fuori la chiave, la metti in biblioteca, ma tu non entri e non lasci entrare gli altri. È il grosso rischio, è una grossa responsabilità. Quindi non sei entrato tu, non entri tu e impedisci agli altri di entrare, è una responsabilità. Pensate ai genitori che hanno ricevuto una formazione cristiana e dicono, ah ma i miei figli sceglieranno loro. Ma se tu hai ricevuto un dono grande, se hai ricevuto una fortuna, se tu hai ricevuto un'eredità di miliardi, poi dici, ah oh, ma i miei figli si arrangeranno loro, ma tu vuoi trasmettergliela questa cosa qui? Come? Gli trasmetti la casa, gli trasmetti l'eredità del nonno, i gioielli di famiglia, e non gli trasmetti il gioiello dei gioielli, la fede. Quindi abbiamo una responsabilità. È un modo per non essere responsabili. Sii responsabile, oltre che attento e intelligente, anche responsabile. È importante, è una responsabilità, è grave, eh? Avere la chiave, non entrare e impedire agli altri di entrare. Quanta gente sta ancora premendo per entrare e noi che abbiamo le possibilità non glielo impediamo per le nostre cattive abitudini, i nostri cattivi esempi, la nostra arroganza, la nostra tristezza, cristiani tristi. Ma se la gente ci vede triste, guardate che il cristianesimo non è molto appetibile, eh? Quando io vado alla sorgente mi viene voglia di bere, ma quando guardo le pozzanghere non mi viene voglia di bere. Siamo sorgenti o siamo pozzanghere? Non è questione di acqua, guardate che è questione di bicchieri. Qualche volta noi siamo un bicchiere sporco con dentro l'acqua buona, ma nessuno beve da un bicchiere sporco, perché pensa che l'acqua sia sporca. Cominciamo a diventare dei bicchieri puliti, probabilmente gli altri berranno. Se noi cominciassimo a diventare dei bicchieri puliti, no? Abbiamo una grossa responsabilità. È importantissimo questo. Se uno vi dà un bellissimo piatto, una bellissima pietanza, ma vedete che il piatto è sporco, voi lo rifiutate, ma non a causa della pietanza, che magari è squisita, ma il piatto è sporco. Ecco, qui noi rischiamo di avere, di non essere appetibili, di essere dei cristiani noiosi, dei cristiani che vanno a messa, li vedi entrare in chiesa depressi e uscire sconfortati. Ma che gioia può dare? L'altro che guarda e dice: mamma mia, io non ho la fede, per fortuna, perlomeno vado in depressione perché vedo queste gente qui così. Poi andate a Medjugorje, andate, non so, in qualche comunità di Suore di Vila, trovate questi ragazzi pieni di gioia, che sprizzano di luce, di entusiasmo, e tu dici: ma se questa è la fede, caspita, ma l'abbraccio subito. Capite? È lì. Siamo noi che dobbiamo essere, non delle persone che vivono fuori dal mondo, così. No, vivi dentro nel mondo, ma malgrado tutto, il cristiano è colui che, malgrado tutte le botte che si è preso, sembra una buona cera, no? Come pubblicità della cera Grey, un'ottima cera, ottima direi, o cera Grey. Ciccio, malgrado le botte che ti sei preso, è sempre una buona cera. Ecco, il cristiano è colui che in mezzo alle difficoltà sa portare gioia. Cristiani lagnosi, che brontolano di tutto, scontenti di tutto. No, mamma mia, Giovanni, lungi da me, per carità, andiamo altrove, giriamo. Perché rischiamo di essere dei bicchieri sporchi, di avere la chiave, di impedire agli altri di entrare, di non entrare noi, di rimanere lì, cristiani della soglia, lì. Ma chissà, è un girare intorno alla sorgente, come vi dicevo prima, senza bere, è un discutere sulla ricetta di cucina di Lisa Biondi, o non so di chi altro, o di suora, cos'era, che faceva le ricette quando cucinano gli angeli, ecco, sì, o di suora Germana, ma di non cucinare mai niente, di morire di fame con il libro di cucina, magari col frigo anche pieno. Ecco, il nostro rischio è questo. Quando fu uscito di là, e vedete la verità di ciò che dice Gesù, quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo ostilmente e a farlo parlare su molti argomenti. Cioè, vediamo, tirerà fuori qualcosa, si sbilancia e pam, lo accusiamo, lo mandiamo in prigione, lo possiamo lapidare, tendendogli insidie su molti argomenti, tendendogli insidie per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca. Ecco che, anziché dire mamma mia, vedete che aveva ragione Gesù, no? Quando dice: verrà chiesto conto a questa generazione di tutto, perché voi non siete se non l'ultimo anello di questa lunga catena di violenza. E questi, anziché dire: ah no, ha ragione, Signore, di pietà di noi, siamo dei poveracci, aiutaci, cercano di sancire, addirittura di mettere il timbro su quello che Gesù ha detto. È proprio vero, tant'è vero che dopo che Gesù ha parlato si scatena proprio questa violenza che Gesù aveva preannunciato. È proprio così, cioè il Vangelo, anziché diventare sorgente di rinnovamento, di desiderio di bene, di cambiamento di vita, diventa invece un'occasione per chiuderci di più in se stessi e di dire: ah, accidenti, no. Allora è un'altra ulteriore responsabilità, qui dobbiamo anche domandarci, guardate, quando abbiamo invidia, l'occhio cattivo, di fronte al bene che ci viene fatto, quando anziché vedere e guardare e gioire di quello che ci viene donato, ci rattristiamo e addirittura usiamo in maniera violenta della nostra vita e delle nostre risorse, anziché aprirci invece alla vita, diventiamo invece operatori di morte. Ecco questa prospettiva, cioè ci avviciniamo, vediamo, non siamo molto, siamo neanche a metà del Vangelo di Luca, siamo appena, è finito adesso il capitolo 11, ma il capitolo, il Vangelo di Luca ha 24 capitoli, soltanto col, alla fine del Vangelo del capitolo 12 potremmo dire giriamo il capo di buona speranza, cioè cominciamo la seconda parte, almeno dal punto di vista geografico, comunque di quantità del materiale che ci viene proposto, vuol dire che già qui però Gesù non viene accolto, non viene accettato. La luce viene lì, ti si propone e tu preferisci la tenebra. Quella che dovrebbe essere la tua luce, hai scelto invece la tua tenebra. Un'altra occasione per riguardarci dentro, dirci a che punto siamo, cosa stiamo facendo, come ci sentiamo responsabili della nostra, guardate, la nostra cultura occidentale, no? Guardate che la cultura occidentale è una cultura profondamente cristiana. Non so se ci voleva l'Irlanda per farci capire che la Costituzione europea manca di una cosa sola, di un riferimento alla sua radice. No? Non è una Costituzione, può essere una Costituzione neutra, non si può dire entriamo nella camera sterile senza toccare nulla, perché abbiamo una storia dietro le spalle, non siamo il frutto di qualcosa che è caduto da Marte o da Urano o da qualche altro pianeta, ma siamo il frutto di una storia, di una serie di eventi che ci hanno toccato, i nostri padri, di tutta una cultura che ha le sue radici lì, La croce di Gesù è dappertutto, persino sulle farmacie, capite? E se noi dovessimo portare, croce rossa, croce bianca, croce verde, capite? Ma se noi dovessimo togliere tutto il riferimento cristiano dai musei, che sono i luoghi, non ci sarebbe più niente, dalle statue ai quadri, ben pochi quadri, qualche ritratto di re, che poi era meglio perderlo che trovarlo, ma perlomeno Gesù Cristo non ha fatto male di niente a nessuno, neanche ai santi, pensate l'arte, eccetera, che fonte di ispirazione, ma dei poeti, la Divina Commedia, la togliamo via? I Promessi Sposi, li mettiamo tra parentesi? Le rime di Petrarca, ma anche altre rime, possiamo andare anche ad altri contemporanei, se non dobbiamo andare fino a scendere nel Medioevo, ma quanti? Allora, qualche volta noi abbiamo vergogna di noi stessi, no? Abbiamo paura a esprimerci. Abbiamo la chiave, non vogliamo entrare, non lasciamo entrare gli altri. Ogni tanto però arrivano gli irlandesi, potrebbero essere altri che magari ci fanno svegliare, dico, ma forse sono quelli che hanno avuto questo coraggio di non cedere al fascino dell'argent, dei soldi, con tutti i soldi e gli aiuti che hanno ricevuti, guarda che razza di mancanza di responsabilità e di riconoscenza. Ma come diceva Aristotele, amicus Plato, sed magis amica veritas. Sono amico di Platone, ma sono più amico della verità. E dico, ma come, tutto il bene che ti ha fatto Platone, tu gli parli male, dicevano ad Aristotele. E lui diceva, sì, certo, sono amico di Platone, ma sono più amico della verità. Allora, che cosa scegliamo noi? La verità ad altro? O la nostra storia, comunque il nostro essere? Tutto quello che ci ha portato ad essere quello che siamo? Va bene, fermiamoci qui.